Care colleghe e cari colleghi, il bilancio di previsione di quest'anno presenta un paio di peculiarità di contesto. È l'ultimo bilancio del mandato e verosimilmente sarà gestito da questa giunta per meno di 6 mesi. L'anno prossimo il Consiglio dovrebbe lavorare per 3 o 4 mesi al massimo. Di conseguenza, pur confermando le priorità politiche del centro-sinistra, il bilancio si limita a confermare le priorità strategiche del centro-sinistra e contiene solo alcuni cenni di ulteriori e nuovi orientamenti strategici sui quali si concentreranno evidentemente i candidati e le liste delle prossime elezioni amministrative. Anche le previsioni per il 20 e il 21 sono meramente tecniche. Lo presentiamo in largo anticipo rispetto agli anni scorsi con l'intento di approvarlo entro l'anno, con il duplice scopo di evitare l'esercizio provvisorio nelle prime settimane dell'anno e proseguire senza rallentamenti le politiche di investimento ed evitare che la discussione e l'approvazione del bilancio cadano interamente nella campagna elettorale. Soprattutto lo vogliamo fare per mantenere gli impegni che per noi sono un obbligo. Quest'ultima scelta comporta che il bilancio sia presentato a legislazione vigente e senza tenere conto delle misure della legge di bilancio dello Stato per il 2019. Alla luce dell'andamento dell'iter parlamentare potrebbe essere possibile un emendamento della Giunta. In alternativa, entro gennaio e i primi di febbraio si potrebbe procedere con una prima variazione di bilancio. Come ha detto il sindaco di Livorno e vicepresidente dell'ANCI, Filippo Nogarin, nel corso degli anni le spese comprimibili per gli enti locali sono state compresse fino al limite massimo. Siamo arrivati ad un punto in cui non abbiamo più margini e questo è un dato oggettivo di cui qualsiasi tipo di manovra deve tenere conto, visto che finisce per impattare sui servizi alla comunità. Il centralismo burocratico, tarpa le ali ai comuni e al Paese, e sottolineo al Paese, perché è noto che è nei comuni che si affrontano in prima linea i temi del disagio sociale e delle ingiustizie, e che storicamente sono i comuni che fanno decollare più celermente su vasta scala gli investimenti pubblici. Una vera svolta richiede almeno 4 misure strutturali. La prima è l'eliminazione dei vincoli burocratici costosi e inefficienti sulla gestione del bilancio del personale. La seconda è il riconoscimento e la copertura integrale dei fondi per il rinnovo del contratto dei dipendenti, che altrimenti si scarica sulla spesa per i beni e servizi a favore dei cittadini. La terza è il ripristino di un superiore grado di autonomia fiscale ridotto dal taglio delle imposte sulla prima casa. Quarto è la costituzione di un fondo speciale e permanente di almeno 3 o 4 miliardi di euro da trasferire interamente ai comuni per gli investimenti di manutenzione, recupero e rigenerazione urbana. Il sistema degli oneri urbanistici è datato, insufficiente e in contraddizione con le nuove prospettive di trasformazione della città e di contenimento e arresto del consumo di suolo, perché lega di fatto la cura e la rigenerazione all'espansione della città. Rispetto a queste esigenze, le proposte del governo per gli enti locali sono del tutto insufficienti e da correggere profondamente. C'è un'incoerenza crescente tra promesse ai territori e consumi di risorse centrali. Non ci sono i fondi per il ristorno dell'IMU TASI. È confermato il taglio, scadeva quest'anno, imposto dal governo Renzi, per finanziare gli 80 euro. Non ci sono rimodulazioni per gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità. Non ci sono fondi per il contratto dei dipendenti e quindi nessuna novità. Il blocco della fiscalità locale viene rimosso. Dal punto di vista del principio dell'autonomia è un passo positivo, ma c'è il tranello e questo è il problema. In questo contesto di finanza pubblica e di compressione dei fondi trasferiti agli enti locali, rischia anche di essere un modo per scaricare in periferia la responsabilità di un eventuale aumento delle imposte, che non si vuole assumere a livello centrale, creando un'ulteriore tensione tra noi e Roma, ma tra Roma e Bruxelles. E visto che in questi giorni di tensione, lo riprenderò, ce ne sono tante. Dal lato degli investimenti c'è lo sblocco degli avanzi di amministrazione, imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale, e all'articolo 16 della legge di bilancio è previsto un fondo investimenti per gli enti territoriali di 3 miliardi di euro per il 2019, 3,4 miliardi per il 2020 e 2 miliardi per il 2021. Il fondo è proposto anche per gli anni seguenti, con cifre variabili. A prima vista sembra una proposta che si muove nella direzione giusta, ma al successivo articolo 61 si scopre che i fondi sono destinati per 5/6 alle regioni e solo poco più di 500 milioni sono destinati ai comuni, forse, non è ancora chiaro, in coabitazione con le province. E anche gli articoli 40 e 60 attingono al fondo, riducendo ulteriormente le risorse che resteranno disponibili per gli investimenti comunali. La gestione e la distribuzione rimangono centralizzate, mentre sarebbe più coerente ed efficiente l'assegnazione diretta ai bilanci comunali. La variabilità degli stanziamenti non aiuta la programmazione degli investimenti e mette in dubbio il carattere strutturale e non meramente congiunturale della manovra. Qualora le contestazioni dell'Unione Europea e gli andamenti reali della finanza pubblica richiedessero un aggiustamento dei conti, sarebbe probabilmente una delle voci più esposte al ridimensionamento. In altre parole, nonostante i proclami di cambiamento e di manovre del popolo, nonostante le intemerate contro la burocrazia di Bruxelles, la maggioranza giallo-verde rimane succube del centralismo della burocrazia di Roma e c'è un'incoscienza coerente e irresponsabile verso il bene Italia. Salvini anche oggi ha fatto le battute sulla lettera, vuole la lettera di Natale, speriamo che a Natale non arrivi la lettera, speriamo che non arrivi un'altra lettera, perché sarebbe un altro problema per l'Italia. Non facciamo e cerchiamo di evitare, caro Salvini, la spocchia a danno del Paese. Gli amministratori di città di tutti gli orientamenti politici hanno già chiesto rilevanti modifiche. Gli assessori al bilancio dei comuni di Milano, centrosinistra, Genova, centrodestra e Torino, Movimento 5 Stelle, hanno proposto di riportare il fondo IMU-TASI agli originari 640 milioni, di permettere l'accessione con gara della riscossione dei crediti e di graduare ulteriormente l'aumento del fondo crediti. Sono misure ragionevoli che condividiamo e che per Modena potrebbero valere più di 3 milioni di euro. Come ho anticipato, il bilancio di fine mandato conferma l'impianto politico-amministrativo di questi anni, anche se per ragioni tecniche l'iniziale 2019 non è immediatamente compatibile con l'iniziale 2018 e voci che compaiono come riduzione di spesa possono non essere riduzioni effettive. Intanto vorrei sottolineare alcuni aspetti di carattere politico, di scelte politiche. Uno, tutte le aliquote delle entrate tributarie rimangono invariate. Anche se il disegno di legge di bilancio 2019 lo consentirebbe, il Comune di Modena non aumenterà le imposte. Per quanto riguarda la Tari, Atesir non ha ancora approvato il PEF 2019 e quindi eventuali modifiche rispetto al 2018 saranno introdotte con variazioni di bilancio. L'obiettivo del Comune è di mantenere invariate le tariffe per il terzo anno consecutivo, senza rinunciare a un miglioramento dei servizi e proseguendo l'attività di recupero dell'evasione in attesa delle gare che dovrebbero essere indette dall'Agenzia regionale. Il Fondo di solidarietà comunale è confermato a livello 2018, come gli altri trasferimenti correnti. 2. Le tariffe dei servizi alle persone sono invariate, mentre sono previsti in crescita i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. Come ci hanno detto recenti classifiche nazionali, la sicurezza stradale è un punto caldo e critico della nostra qualità della vita, che richiede ulteriore impegno e attenzione, sia sul versante dell'educazione e prevenzione che dei controlli. La copertura delle spese correnti si completa con l'utilizzo di 2 milioni di oneri di urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria del verde e degli edifici e di 5,5 milioni di avanzo vincolato per il salario accessorio del personale di competenza 2018, ma da liquidare nel 2019. E permettetemi davvero di ringraziare tutto il personale per ciò che sta facendo per la nostra città. L'indice di autonomia finanziaria si colloca al 91% nel 2019 e al 92% negli anni successivi. Le spese correnti per il 2018 al netto del fondo pluriennale vincolato sono di 225,1 milioni. Le spese per l'istruzione sono confermate. Le spese del settore servizi sociali figurano in diminuzione, ma in realtà anche per il 2019, come era per il 2018, torneranno al loro standard a seguito delle reimputazioni di fondi che il settore normalmente fa a fine anno. Aumentano ovviamente le spese del personale, sia per gli aumenti contrattuali che per i maggiori spazi di turnover, dal 25% del 2017 al 75% del 2018 al 100% del 2019. La riduzione dei trasferimenti correnti è imputabile in buona parte a un cambiamento della codifica delle spese sostenute per le case di riposo accreditate da trasferirsi a prestazioni di servizi, quindi non transitano più ma vanno direttamente. In mancanza di correzioni legislative, il fondo crediti di dubbia esigibilità passa dal 75% del 2018 all'85% del 2019, al 95% del 2020 e al 100% del 2021. Le spese in conto capitale che in questi anni, grazie al lavoro di tutta la squadra, hanno ripreso vigore, si concentrano sulla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. In particolare strade, segnaletica, finalizzate in tal modo alla destinazione delle entrate da sanzioni del codice della strada e sugli interventi di riqualificazione urbana. Altrettanto importante è il cofinanziamento di programmi statali, regionali ed europei che l'ente dovrà cercare ancora con l'assiduità e la competenza dimostrate in questo mandato. Nei prossimi anni però il tema degli investimenti rischia di tornare in sofferenza per il bilancio e per la città. Lo svincolo degli avanzi di amministrazione, variabili per natura, non garantisce flussi certi e stabili nel tempo e non sopperirà al probabile calo degli introiti da permessi di costruire dovuto alla stagnazione del mercato e alla nuova legge urbanistica regionale. Le cessioni patrimoniali, che in questo mandato hanno fatto da volano al rilancio degli investimenti comunali, non saranno, a nostro avviso, ripetibili e il patrimonio immobiliare disponibile per l'alienazione incontra un mercato poco favorevole. In mancanza di sostanziali e sostanziosi provvedimenti nazionali a favore della finanza locale, che ci aspettiamo, occorrerà dunque studiare nuove formule di sostegno degli investimenti, agendo sulla spesa corrente, che ormai è super compressa, sulle tasse di scopo, sull'efficienza della società partecipata, nonché, come abbiamo già detto, sul reperimento di contributi regionali, nazionali e europei a fondo perduto. In questi 5 anni la spesa in conto capitale raggiungerà i 250 milioni di euro. Lo voglio sottolineare, 250 milioni di euro. Al netto degli acquisti, che pure sono investimenti anch'essi, abbiamo messo in movimento solo noi 142 milioni di nuovi investimenti su scuole, strade, piazze, piste ciclabili, case, sedi culturali, sportive, sociali, tecnologie per la comunicazione, servizi al cittadino, sicurezza e rigenerazione urbana. Quasi 70 milioni di investimenti di altri enti e di privati sono stati contabilizzati nel patrimonio comunale. Nei primi 3 anni avevamo promesso di raggiungere gli 80 milioni di euro. Come si vede abbiamo mantenuto e superato le promesse. La costante iniziativa nei confronti di istituzioni o enti terzi ha permesso inoltre di far decollare altri investimenti di interesse generale e fra questi preme ricordare la ristrutturazione del casello autostradale di Modena Nord e il piano di ridisegno della porta autostradale nord della città. Fatemela dire così, se i nemici di Modena non colpiranno ancora, potremo presto passare alla Complanarina e alla Porta Sud. Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019, se volete ve l'allungo anche questo, se volete, siccome so di cosa parlo. Tra la fine del 2018 e i primi tre mesi del 2019, il settore dei lavori pubblici, considerando tutte le dimensioni di intervento, ha in agenda circa 500 cantieri da iniziare, seguire e completare. Troppi per elencarli tutti, ma qualche titolo ci sta. Piazza Mazzini e il Diurno, Chiesa e Sala delle Moniche da San Paolo, completamento della rotonda di Emilia Est Scartazza, nuovo URP di Piazza Grande, Casa della Sicurezza dei Vigili del Fuoco al Parco Ferrari, Bosco di Vaciglio, Parco di Viale Gramsci, le ciclabili di Via Crespellani, di Via del Pozzo, di Via Fusco, Viale Caduzzi sul Lavoro, di Largo Torazzi, di Via Martin Luther King, Chiusa del Voto, Chiesa di San Biagio, manutenzione della Biblioteca Delfini e del Palazzo Ducale e Comunale. Spicca già anche per il suo significativo elemento politico e culturale la conclusione del recupero di Villa Ombrosa per la Casa delle Donne. Abbiamo investito per una città della scuola e della cultura. L'edilizia scolastica è stata una priorità. Il completamento delle scuole Mattarella. E qui, permettetemi di togliermi un sassolino, perché ho bisogno di togliermi qualche sassolino. In questo consesso abbiamo discusso delle scuole Mattarella. E devo dire che l'unità del Consiglio Comunale non c'era sulle scuole Mattarella. Non c'era assolutamente sulle scuole Mattarella. Anzi, sono andato a ritirare fuori un po' di foto di come ci accusavano, basta presi in giro, siate seri, qui giace la democrazia, qui muore la democrazia, perché avevamo deciso di completare una scuola. Benissimo, vorrei dire grazie a tutti quei consiglieri che si sono presi la responsabilità di votare a favore di quel provvedimento, perché adesso quella scuola è una scuola dove tutti vogliono andare. Oggi abbiamo girato pagina e adesso c'è la fila di gente che vuole andare in quella scuola. Lo dico perché ogni tanto è importante avere la forza del governo delle trasformazioni. E piuttosto che lasciare abbandonata una struttura da 6 milioni di euro, abbiamo fatto bene a creare una nuova scuola moderna, tecnologica e oggi attrattiva per la nostra città. Abbiamo il recupero del liceo Carlo Sigonio, un centro storico in corso, con un restauro molto delicato e importante, la ristrutturazione delle scuole Carducci con demolizione e ricostruzione di una parte della palestra e del centro culturale. E soprattutto stiamo continuando ad investire, e grazie anche al lavoro della provincia, a gennaio rientreranno in centro storico i ragazzi del Venturi in via dei Servi, con l'iniziativa del 7 gennaio, e soprattutto 900 ragazzi che ritorneranno a occupare una sede storica, a proposito di qualità della rigenerazione. Gli edifici scolastici sono stati oggetto di interventi diffusi per le misure di sicurezza antincendio, per il risparmio energetico e per la climatizzazione. Per favorire l'autonomia scolastica sono stati costituiti 10 istituti comprensivi. La scuola di infanzia e i nidi hanno beneficiato di una riduzione di rimodulazione delle rette a carico delle famiglie e contemporaneamente sono stati aperti nuovi servizi flessibili al polo per l'infanzia Triva, nido del sabato e durante le vacanze natalizie, al nido Marcello, part-time verticale. Nelle scuole comunali e convenzionate alla Fondazione Cresciamo è stato sperimentato il prolungamento del servizio estivo a luglio. Hanno aderito 1.427 bambini, con un voto di soddisfazione delle famiglie pari all'8,6%. I fondi a sostegno di studenti diversamente abili sono passati da 5.820.000 a 7.218.000 del 2018. La politica culturale ha confermato il sostegno ai teatri, al circuito cinema, agli eventi, tra i quali si segnalano le celebrazioni del maestro Pavarotti e il Festival della Filosofia. Il Comune si è concentrato in modo particolare su due grandi progetti strategici per la cultura modenese: il Polo della Creatività, l'ex MCM, e il Polo Culturale Sant'Agostino, Palazzo dei Musei, Ospedale Stensa. È in corso la gara per la prima parte dei lavori, che vale oltre 14 milioni di euro dell'ex Ospedale Stensa. La Commissione inizierà nei prossimi giorni a valutare le proposte pervenute. Il Polo della Creatività sta muovendo i primi passi, smentendo quanti si sono inventati fantasiosi tagli alla cultura in MCM. Il 2019 segnerà la partenza a ritmo pieno del laboratorio aperto dedicato all'innovazione tecnologica in campo culturale e teatrale. Il progetto culturale del Sant'Agostino Estense è ancora in fase di arricchimento, benché i suoi architravi siano ben definiti. Concentrazione intorno al largo Sant'Agostino dei principali istituti culturali cittadini, ampliamento degli spazi per la valorizzazione del patrimonio della Galleria Estensi, dei Musei Circi, del Museo della Figurina e del Fumetto e dell'Università, con i lavori già fatti per il Museo Anatomico e in corso per la Sala Anatomica e in corso per il Museo Anatomico. Nuova sede e nuove sale espositive per la Fondazione Arti Visive, Innovazione Tecnologica e Digitale, Digital Humanities, Servizi Integrati e Marketing, Contaminazione tra Cultura Umanistica e Scientifica. L'avvio degli interventi edilizi su Sant'Agostino è in ritardo, non per responsabilità nostra e della Fondazione Cassa di Risparmio, e purtroppo il rischio che il progetto firmato di Gaulenti venga di fatto stravolto è alto, facendo perdere a Modena l'ennesima occasione di arricchimento del proprio patrimonio. I distruttori sono all'opera, anche quelli che parlano di trasparenza e lavorano nell'ombra. Tuttavia, anche se dovesse adattarsi a condizioni logistiche più sfavorevoli e perdere parte delle sue potenzialità, il progetto culturale resta assolutamente valido, smentendo in questo caso chi ha tentato di ridurre gli investimenti in mera vicenda di mattoni e non di contenuti. Nei prossimi giorni i contenuti saranno presentati e si svilupperanno già le prime azioni di carattere operativo. Abbiamo investito molto sulla musica. Il nuovo Music Hub di Via Morandi, per i giovani e la musica, è costato circa 480.000 euro. I nuovi spazi performativi di produzione nella torre sono già e saranno sempre più riferimento per la creazione artistica, in particolare giovanile e contemporanea. All'interno del Centro Musica si continua l'investimento sulla consulenza e formazione per i giovani artisti, con la convinzione che anche in futuro e anche per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, con la cultura si possa anche mangiare e compito nostro sia anche fornire strumenti adeguati a chi voglia formarsi seriamente e professionalmente. Stiamo lavorando molto sullo sport come stile di vita, socialità, e sport ad alto livello. Gli impianti per lo sport di base hanno ricevuto contributi per 1,5 milioni di euro, che hanno messo in movimento 4 milioni di euro di investimento. Oltre 2.000 ragazzi e ragazze hanno ricevuto un aiuto per praticare e non abbandonare lo sport. I grandi impianti sportivi pubblici, stadio, Palapadini, Palamozza, hanno richiesto oltre 8 milioni di investimenti che consentono al Volley di confermarsi ai vertici nazionali ed europei e al Modena Calcio di riprendere un cammino bruscamente e malamente interrotto. Se, come tutti speriamo, il Modena Calcio tornerà tra i professionisti, dovremo valutare con la società se e quali interventi saranno necessari allo Stadio Braglia per garantire gli standard imposti dalle autorità calcistiche e da quelle di pubblica sicurezza. Nel 2019-2020 gli investimenti prioritari riguarderanno la riqualificazione del Palamozza, il raddoppio indoor del campo scuola di atletica Fratellanza, il nuovo campo di calcio a Villanova e la nuova palestra del Carlo Sigonio, dentro all'ex MCM. Abbiamo avuto l'ok del governo e del CONI sul bando Sport e Periferie 2018, con una graduatoria che premia il Comune di Modena con 730.000 euro di contributo rivolti al Pala Panini su un progetto complessivo di 973.000 euro. Questo è tutto nuovo che dobbiamo fare. Confermeremo e consolideremo iniziative storiche sempre attualissime, che scuola sport, lo sport oltre la crisi. Riproporremo la riuscitissima Corrimutina e mezza maratona, il grande evento sportivo che l'amministrazione comunale porterà in città nel 2019 e il Giro d'Italia con la tappa che arriverà a Modena il 21 maggio. Abbiamo investito dal 2014 per un progetto di Modena città smart. Una città smart vera, che abbiamo collegato con la fibra ottica, la banda ultralarga, 92 luoghi strategici, tra cui 37 plessi scolastici e 4 aree industriali artigianali. E 3 frazioni, mentre le altre 3 i lavori sono in corso. Abbiamo attivato 150 punti di Modena Wi-Fi, rete libera e gratuita per i modenesi e i turisti. Gli investimenti privati per la posa della fibra ottica hanno superato i 15 milioni di euro. La promozione della cultura digitale è stata sostenuta con iniziative nel 60% delle scuole elementari e nel 40% delle scuole medie e con un programma Ragazzi Digitali e la palestra digitale Make It Modena e di rapporti con i cittadini. Sono stati intensificati e semplificati introducendo prenotazioni e pagamenti online nel 70% dei servizi comunali. La ricerca per la mobilità sicura e sostenibile ha attratto 6,5 milioni di fondi europei intorno al progetto MASA. Sono in fase di decollo i lavori per il data center per la sicurezza dei dati pubblici e privati. Continuiamo a investire nella formazione, nella consapevolezza che i giovanissimi con il progetto Internet Sicuro possono essere più sicuri e responsabili, che coinvolge tutte le prime medie della città. Il Festival Modena Smart Life è giunto con successo alla 3ª edizione. Nella graduatoria importante della Smart City Index, devo dire, anche questo non era scontato e per me è un grande orgoglio oggi evidenziarlo come elemento importante di successo, di grande successo, dopo le 3 realtà Milano, Torino e Bologna, che sono città metropolitane con soldi dedicati alle città metropolitane, Modena è la prima città di medie dimensioni italiane che ha conquistato il podio delle Smart City. Credo che questo sia un risultato fino a qualche anno fa non sperato. Lo dico per ritrovare anche l'orgoglio necessario alla nostra comunità. Lo dico perché dobbiamo impegnarci a far capire che con le tecnologie è possibile costruire anche sicurezze e noi abbiamo investito per una città sicura. Nel 2014 le telecamere per la videosorveglianza erano 134, siamo a 241. È notizia di questi giorni, anche se la comunicazione ufficiale non è ancora pervenuta, il finanziamento da parte del Ministero degli Interni a seguito del bando fortemente voluto dal suo tempo dall'ex ministro Minniti dell'estensione del sistema di videosorveglianza alla zona sud della città. Per fortuna anche lì siamo stati bravi, abbiamo presentato il nostro progetto per tempo, abbiamo collaborato con la prefettura e stanno arrivando le risorse per ulteriori telecamere nella zona sud. A breve saremo in condizione di far uscire il bando per avviare le procedure di gara. Il personale della Polizia Municipale è stato potenziato, garantendo la piena copertura del turnover e riportando il contingente a pieno organico. I servizi sono stati estesi H24 per 365 giorni all'anno. Si sono costituiti 38 gruppi di controllo di vicinato, con oltre 1.000 aderenti e altri sono in fase di avvio. Gli assistenti civici sono oltre 300, anche qui organizzati in 10 associazioni volontarie. E anche qui fatemi ringraziare profondamente per il senso di appartenenza, per la partecipazione al senso profondo di comunità queste persone, perché penso che siano questo e queste persone il vero bene comune. Abbiamo introdotto 9 norme nel regolamento di polizia urbana, in particolare per controllare e far vigilare i luoghi di abbandono e di degrado, azione che è in corso. Abbiamo investito per la rigenerazione urbana e per la città verde compatta. La città di Modena ha oggi 108 alberi per ogni 100 abitanti, 52 metri quadrati di verde pubblico per abitante. La gara pubblica per la realizzazione del bosco urbano di Vacciglio, voluta dal Consiglio Comunale, è in corso. Piazza Roma, Corso Duomo e San Paolo hanno già cambiato il volto di una parte del centro storico. Me lo ricordo quando sono arrivato con qualcuno, anche qui, che diceva che bisognava sospendere i lavori di Piazza Roma. Per fortuna che siamo andati avanti e abbiamo fatto un grande interesse per la città di Modena. Lo dico con l'orgoglio di aver fatto, come Consiglio Comunale, una grande scelta per la nostra comunità. Oltre agli interventi di grande eleganza del progetto Mazzini, del progetto di Piazza Mazzini, e di grande eleganza anche dell'intervento del secondo lotto che abbiamo presentato in questi giorni per recuperare il diurno a servizio della città, vorrei ricordare anche che nel polo strutturale Sant'Agostino Estense abbiamo garantito degli investimenti. La chiesa di Sant'Agostino, il Tempio degli Estensi, è stata riconsegnata ai fedeli e alla città. I cantieri del bando periferie sono in corso. Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione della viabilità e dei parcheggi della porta nord della stazione ferroviaria. Proseguono quelli della Casa della Salute. Sono stati eseguiti ulteriori interventi di riqualificazione dell'R Nord. A breve consegneremo i lavori per i 33 alloggi di edilizia sociale e il centro diurno per disabili. Abbiamo già detto del data center. E se lunga, la rigenerazione dell'ex MCM, dopo decenni di attesa, è cominciata. La M è terminata e la gestione è stata assegnata alla Fondazione Brodolini. Abbiamo consegnato il cantiere del primo lotto dell'ex Enel e i lavori sono iniziati. Le procedure per autorizzare gli investimenti privati che completano il progetto sono in fase conclusiva. Abbiamo già citato l'edilizia scolastica e le spense. Abbiamo anche avviato un piano per arrivare a sviluppare nel 2019 il piano regolatore dei cimiteri, compreso la valorizzazione storica del cimitero Costa e del Rossi. Il Consiglio ha approvato 35 sblocca Modena, tutti di riqualificazione urbana, che hanno consentito di mobilitare 50 milioni di investimenti e di rigenerare quasi 500 ettari di territorio in condizioni di degrado. Le piste ciclabili sono passate da 213 a 223 chilometri e altri 6 chilometri sono in arrivo. I chilometri a zona 30 sono passati da 30 a 91. La raccolta differenziata ha superato il 63%. I consumi energetici degli edifici pubblici sono scesi del 18%. E il risparmio energetico sull'illuminazione pubblica equivale a 1,5 milioni di kilowatt all'anno. Abbiamo investito sulla promozione della città, a partire dalla partecipazione a Expo. Expo, quel momento universale che ha portato Milano al centro, ma ha portato l'Italia al centro e i territori al centro. Con il programma Visit Modena e la collaborazione con Bologna abbiamo cercato di fare un salto di qualità. Dopo gli investimenti di Expo, anche qui, con qualcuno che forse non aveva appreso bene che poi stare dentro i circuiti internazionali aveva senso, e oggi il senso è l'aumento dei turisti, abbiamo cercato di fare un salto di qualità, di parlare con Bologna, di ragionare con Bologna, abbiamo gettato le basi per un incremento del turismo nazionale e internazionale per trasformare Modena in città turistica di buon livello. Ricordo che questa è l'amministrazione che è la prima volta ha un assessorato al turismo e che due assessori nel 2014, Cavazzo e Rotella, hanno tenuto aperto la Ghirlandina. Lo dico per dire grazie anche a loro. Non staremo a fare l'elenco dei numerosi eventi che hanno qualificato e qualificano l'immagine della città, ai quali si aggiungerà l'anno prossimo una sfida tra le sfide, il Motor Show Festival Terra dei Motori. Il Modena Park con Vasco Rossi non è stato solo uno straordinario appuntamento di musica e divertimento, che ha acceso le luci sulla città, ma una prova generale di quanto Modena sa e può fare quando non ascolti i professionisti della paura, della conservazione e dell'immobilismo, ma quando ha voglia di sfidare il futuro. I turisti dal 2014 al 2017 sono aumentati del 23%, le presenze del 35%. Dal 2015 al 2017 le permanenze negli alberghi sono passate da 321.000 a 392.000 per gli italiani e 150.000 a 186.000 per gli stranieri. Per noi la coesione sociale è un valore e abbiamo cercato insieme allo sviluppo delle opportunità anche di tenere insieme il sociale e il sanitario e di tenere insieme il senso comunitario. Abbiamo fatto e abbiamo assunto una grande sfida, l'unificazione del Policlinico e dell'ospedale Baggiovara, che adesso è addirittura di arrivo. È un'operazione storica, io l'ho definito un miracolo collaborativo, impensabile 2 anni fa, quando siamo partiti. Abbiamo anticipato di 1 anno la richiesta alla Regione per fare le operazioni di integrazione e partire dal 1 gennaio 2019 con l'unica azienda. La fusione tra i 2 nosocomi modenesi porterà alla nascita di un ospedale con 80 strutture complesse, 2 stabilimenti da 1.100 posti, 3.800 dipendenti. Per dimensioni sarà il 2° ospedale a livello regionale. Siamo passate, come ho detto dal primo momento, dalla competizione alla collaborazione per sviluppare ulteriormente un centro di eccellenza di livello nazionale. Senza professionisti entusiasti e motivati non sarebbe stato possibile e per questo vorrei ringraziare tutti i dipendenti delle strutture a tutti i livelli per la forza e la responsabilità che hanno assunto. Stiamo investendo sulle case della salute e sono la scelta che abbiamo assunto per avvicinare i cittadini che campano di più nel tempo, per fortuna, nelle nostre comunità e l'assistenza sul territorio, dando piena attuazione alla normativa regionale in materia. La prima e in avanzata costruzione in un'area in forte modernizzazione a nord della stazione. Sarà sede di accoglienza ed erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali rivolti a oltre 48.000 abitanti dell'area del quartiere 2. Ci saranno oltre 50 ambulatori con particolare vocazione per le famiglie, dalla medicina generale al consultorio. La seconda è prevista in via Panni presso il Caritas. La nuova sede della medicina e dello sport entrerà in area nord. La terza ovviamente rientra dentro al palazzo ex ospedale Stensa. La nuova sede della medicina dello sport quindi entrerà lì per riconquistare ancora un'altra parte di luogo in tensione. Sono inoltre iniziati i lavori per il trasferimento del SER dal centro storico alla nuova sede di via Nonantolana, oggetto di recupero urbano. Speriamo che l'impresa possa completare, ma mi è arrivato un segnale di difficoltà. Negli anni più duri della crisi abbiamo lavorato per ridurre le disuguaglianze sociali, economiche e culturali, sostenendo con risorse comunali migliaia di famiglie attraverso politiche generative di sostegno al reddito, il famoso patto sociale, interventi innovativi sui minori e contrasto del disagio e della dispersione scolastica, rafforzando la tenuta del sistema complessivo del welfare nel solco del patto sottoscritto con gli stakeholder cittadini. Abbiamo potenziato la rete della non autosufficienza nell'ambito del welfare mix, aumento risposte residenziali nelle CRA con i nuovi posti e periodi di sollievo garantiti a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta nei centri disabili, negli spazi anziani come il nuovo Torre Muzza, ma anche territoriali come il progetto A Modo, sulle badanti e sull'assistenza domiciliare che copre oltre 1.000 nuclei all'anno. Il bando periferie consentirà la realizzazione di un nuovo centro disabili e alloggi di edilizia sociale per giovani coppie, per studenti e per anziani nell'area nord della città. Mentre sono stati aggiudicati i lavori per la nuova CRA, che prevede 300 posti con i nuovi ramazzini e che sorgerà nella zona del Winston Park, oltre alla realizzazione in zona Madonnina e Santa Caterina con interventi di rigenerazione. Riqualificazione urbana è risposta fondamentale al diritto della dignità della vita, anche nei momenti più difficili. Sono gli assi del progetto per il primo hospice territoriale nel distretto di Modena, previsto nella villa Montecuccoli di proprietà del Comune, che abbiamo avuto modo insieme di decidere di utilizzare. E vi dico oggi che le prime verifiche che sono state fatte corrispondono alla strategia che è stata definita. E quindi stanno già elaborando il progetto per iniziare la fase di verifica, primi incontri con la soprintendenza, le cose che servono per impostare la strategia. Cogliendo lo stimolo del Consiglio Comunale, abbiamo dato centralità politica agli interventi sul disagio giovanile, in stretto accordo con le scuole, puntando su servizi in grado di avvicinare i minori nei contesti di vita e prevenire le situazioni di vulnerabilità sociale, come gli sportelli scolastici, cantiere scuola, e un obiettivo specifico di reti per i bisogni di bambini e famiglie nei primi 1000 giorni di vita. Nel bilancio sono confermati i fondi per continuare l'esperienza storica dei quartieri e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, sia attraverso le scelte e le azioni promosse dai consigli di quartiere, che le diverse iniziative di cura e attenzione al decoro, alla vivibilità portate avanti con l'impegno prezioso dei cittadini attivi, che incrementano l'albo Io Partecipo presso i quartieri. Anche a loro va il nostro grazie. E restano anche spazio importante di questa azione e di questo mandato i fondi per la promozione della pari opportunità, che grazie anche alla partecipazione ai bandi regionali e nazionali permettono azioni di valorizzazione e antidiscriminazione soprattutto nei percorsi scolastici. Colleghe e colleghi, dopo la più tremenda recessione della storia recente, l'Italia si è rimessa faticosamente in cammino. Nella crisi dal 2008 al 2012, il Paese ha perso il 9% del PIL. Alla data di oggi ne ha recuperato la metà. Speriamo in bene che non ritorni indietro. L'Emilia Romagna e Modena invece sono tornate sui livelli pre-crisi e hanno le potenzialità di continuare la corsa e di trainare il Paese. A Modena i rapporti di lavoro instaurati in più rispetto al 2014 sono stati più di 6.000. Ma il rallentamento della crescita europea, le nuove guerre commerciali aperte dal presidente Trump e le contraddizioni della politica nazionale potrebbero avere pesanti ricadute negative anche sulle nostre comunità. La legge di bilancio contiene previsioni di crescita e di deficit della finanza pubblica contestate dalla Commissione europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca d'Italia, dall'Istat, dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Corte dei Conti. L'impatto sugli interessi da pagare sul debito pubblico è certo. Secondo Banca Italia, lo SPER potrebbe costare all'Italia un aumento della spesa per interessi di oltre 5 miliardi nel solo 2019 e addirittura di oltre 10 nel 2021. L'impatto sulla crescita del PIL e dell'occupazione è tutto da scoprire. Nel frattempo i tassi sui mutui bancari per famiglie e imprese sono in crescita. Non è scontato che il condono fiscale copra le previsioni di entrata, mentre è certo che sarà un ulteriore messaggio a favore dell'infedeltà fiscale e danno dei contribuenti onesti. Bel casino. I condoni edilizi, per quanto circoscritti a qualche collegio elettorale, fanno a pugni con l'urgenza di mettere in sicurezza il territorio. Il blocco ideologico delle grandi opere smentisce l'obiettivo di spingere gli investimenti, ci espone a pagare pesanti penali o risarcimenti, ostacola l'ammodernamento delle infrastrutture del Paese e le sue potenzialità di crescita nel medio e lungo periodo. Anche il programma Industria 4.0 è stato pesantemente ridimensionato, programma che era un punto forte per la competitività del Paese, aveva stimolato e sostenuto grandi innovazioni nelle imprese. Qui non è in discussione l'opportunità o l'urgenza di correggere le politiche europee di austerità, o nemmeno le buone ragioni che militano a favore di una maggiore flessibilità del sistema pensionistico o di provvedimenti universali di tutela contro la disoccupazione e la povertà. Sono in discussione tempi, modi e soluzioni. Sono in discussione le ricette e la loro combinazione, che evidentemente guardano più alle prossime elezioni europee e amministrative che agli effetti reali che potrebbero esserci già nel breve periodo e ai possibili contraccolpi a carico di risparmiatori, imprese e famiglie. Lo scontro con l'Europa ha superato i livelli di guardia. Non si sta combattendo per cambiare l'Europa, per renderla più democratica, più giusta e più unita, ma per disfarla. Gli alleati europei della Lega sono gli stessi che predicano e impongono il rigore dei bilanci, che rifiutano ogni forma di solidarietà, si tratti di migranti, di debito pubblico o di banche, che prendono i soldi dall'Unione ma ne rifiutano i principi, che predicano e perseguono la democrazia illiberale e la fine dello Stato del diritto, che cercano di mettere il bavaglio alla libertà di stampa. L'egemonia della destra leghista sul governo è evidente, conclamata, clamorosa, distruttiva del nostro Paese. In questi anni, è vero, il centro-sinistra nazionale ha perso il treno delle politiche della sicurezza, sicurezza sociale, legalità, governo delle migrazioni, tessuti urbani. Ha rimesso in moto l'economia, ha introdotto riforme straordinarie in materia di diritti civili, ha iniziato a redistribuire i redditi, ma non ha capito e interpretato le paure. Si è persi in una narrazione tutta positiva e autoreferenziale che ha indispettito e allontanato quanti stavano in realtà soffrendo o guardando con timore il proprio futuro. Ciò non significa però che le ricette del governo a trazione leghista siano la risposta che serve. Come ho già ricordato qui, le politiche del Ministro dell'Interno, e la politica del Ministro dell'Interno, è una gigantesca speculazione elettorale sulla pelle dei migranti e alla fine degli italiani. Il Ministro Salvini non è in grado di rimpatriare gli stranieri, guardate i dati, e nemmeno di metterli tutti in galera, al di là dei problemi di diritto e di semplici problemi di numeri di posti. Questo governo sta solo creando una grande massa di immigrati irregolari. A Modena nei prossimi giorni succederà qualcosa di drammatico, ve lo dico qui in consiglio, prima che sia troppo tardi ve lo dico con un grido di allarme. Ogni settimana ci sono 15-20 persone che escono dai sistemi di protezione. Stanno già uscendo, in questi giorni stanno già uscendo dai servizi di protezione e diventeranno dei non cittadini che avranno fame e che diventeranno un problema sociale drammatico per la nostra comunità. E noi qui a Modena dobbiamo fare uno sforzo per cercare di evitare che la disumanità vinca sull'umanità e dobbiamo fare di tutto per far vincere l'umanità nella nostra comunità. E state attenti perché saranno più di 200 e creeranno tensioni drammatiche. Dobbiamo trovare delle soluzioni umane. Lo dico perché sono preoccupatissimo, perché ce li abbiamo già. E su questo diventa né umanità né sicurezza. E per me questo è un problema umano veramente importante. È chiaro, per noi dobbiamo essere puntuali, nessun buonismo. L'immigrazione non è una piacevole scampagnata per nessuno. Ci vogliono regole e ci sono doveri da rispettare, prima di tutto da parte di chi viene accolto. Ma i diritti umani non devono essere in discussione. Quelli non si possono toccare e non si può fare confusione. Non possiamo lasciar morire la gente in mare. Non possiamo trattare come criminali chi cerca aiuto per fuggire dalla guerra, dalle persecuzioni alla miseria, ai bambini che subiscono violenza e alle donne vittime delle tratte. C'è un'altra strada fatta di diritti, della revisione della Bossi-Fini, degli Ius Soli e dei doveri, il rispetto delle regole, la disponibilità a rendersi utili per la comunità che ti accoglie. Per questo sabato vogliamo dare un segnale chiaro ai bambini di quinta elementare stranieri. Almeno si sentono cittadini di Modena, almeno questo, almeno si sentono, visto che i diritti ce li hanno, ma non hanno il tema dei doveri, e il tema dei doveri è un grande problema per tutti. È una strada che noi a Modena stiamo percorrendo e vogliamo continuare a percorrere, a partire dagli interrogarci su come affrontare il drammatico problema, come ho detto, che si genererà per effetto il decreto Salvini che scaricherà sul territorio centinaia di persone, che diventeranno irregolari, e rischieranno di finire nelle file delle criminalità diffuse e organizzata. Altro che sicurezza, insicurezza totale. È un allarme che do. Le indagini, la repressione dei reati, la certezza della pena per chi delinque sono indispensabili. E se il governo aumenterà il personale delle forze dell'ordine sul territorio, oltre i numeri e le assunzioni ereditate dal governo Gentiloni-Minniti, noi lo riconosceremo volentieri e ne daremo merito, anche perché la sicurezza, la legalità e l'ordine pubblico, lo ricordo alle destre che continuano a scaricare le responsabilità sul Comune, è dello Stato. Al tempo stesso è doveroso ricordare che una buona politica, anche minimamente liberale e progressista, non può prescindere dalla rimozione delle cause sociali del crimine, non può permettere che la società si frantumi, che le disuguaglianze diventino offensive, che gli utili mi rimangano soli, che nel nome di una sicurezza più gridata che raggiunta si restringono le libertà e si colpiscono i diritti umani. Stiamo attenti, i diritti non si possono tagliare a fette. Se crollano i diritti fondamentali, prima o poi cadono anche gli altri. La crescita del lavoro precario non è solo il riflesso negativo da correggere e di una maggiore flessibilità del sistema economico, ma è il segnale di una caduta dei diritti e difese contro le quali occorre una forte e convinta riscossa sindacale e politica. Più in generale, la spinta a comprimere i diritti delle persone minaccia di invadere tutte le sfere, non solo i diritti sociali, ma i diritti civili, come i diritti delle donne e delle unioni civili. Modena è arrivata al benessere unendo da sempre diritti, doveri, sacrifici, solidarietà, intraprendenza e giustizia sociale. Ho tenuto questo articolo della stampa di qualche giorno fa, vi invito a leggerlo. Quando Modena era povera, accoglieva i poveri. Nel dopoguerra, 12.000 bambini sono stati accolti a Modena da famiglie spesso altrettanto povere. Questa è Modena e noi non dobbiamo avere paura di 1.000 persone oggi che ci chiedono aiuto. Questa è Modena ed è la Modena che vogliamo ancora valorizzare. Il nostro benessere non è figlio di un cieco agitarsi, di una guerra di tutti contro tutti, di me contro te, di una competizione spietata senza regole e senza reti. Le ragioni del nostro benessere non sono meramente materiali e tecniche, sono nate nella testa dei modenesi, nella cultura del lavoro, dell'intraprendenza, certo, ma anche prima di tutto nella cultura della solidarietà, della giustizia e della coesione sociale che ha segnato la storia recente di questa città. I valori affermati dalla Resistenza e scritti nella Carta Costituzionale non sono altra cosa rispetto al benessere e alla crescita di Modena. La dignità della persona, di ogni persona, e del lavoro sono stati i veri motori dello sviluppo ed è ancora su quei principi e su una maturata coscienza ecologica che dovremo e dovremo contare per una città sempre più dinamica, aperta, giusta e solidale. Alla crisi economica e di valori del turbocapitalismo non si risponde sostituendo il liberismo con il sovranismo, né edulcorando le politiche liberiste che sono la causa prima della crisi. Bisogna riportare al centro le persone e la comunità, comunità aperte e inclusive. Riaffermare il valore generativo della relazione, investire sugli spazi e i beni pubblici, salvaguardare il pianeta, riaffermare il principio che la libertà è comune o non è. Il futuro della nostra città è nella città universitaria, è nella città della cultura, è nella città turistica, è nella città smart, è nella città del lavoro, è nella città dell'impresa, è nella città dei diritti e della partecipazione, è nella città, come ho detto, aperta e inclusiva, nella città verde e compatta. Abbiamo bisogno di continuare a investire sulla ricerca e l'innovazione per misurarci con le rivoluzioni tecnologiche. Dobbiamo valorizzare e attrarre talenti. Alcuni degli obiettivi qualificanti del futuro di Modena li stiamo traducendo nelle norme urbanistiche della mobilità. L'urbanistica di Modena ha una grande storia e dobbiamo rivendicare con orgoglio. La pianificazione urbanistica di Modena ci ha consegnato una città ricca di spazi e servizi pubblici. lo sottolineo, il 52% del territorio urbanizzato è pubblico, è una delle rare città in Italia che ha la maggioranza di territorio urbanizzato pubblico. Allora, da questo punto di vista, come vi ho detto, anche i 52 metri quadrati di verde per abitante, una qualità dell'abitare elevata, un tessuto urbano che ha favorito la coesione sociale. La storia però non basta. La pianificazione di ieri non ha risolto il nodo del riequilibrio modale dei movimenti delle merci e delle persone. Non ha previsto l'impatto della crisi ambientale in tutta la sua portata. Dobbiamo affrontare nuove sfide legate ai cambiamenti sociali e culturali della popolazione, al cambiamento climatico e all'imperativo di costruire uno sviluppo sostenibile. Quando detto dalla città e dalla Modena dei satelliti, passare alla città compatta vuol dire cambiare impianto. E vuol dire anche dare le condizioni alle persone di continuare a poter vivere a Modena. Noi abbiamo 20.000 persone che hanno dovuto trovare casa fuori dalla città e la mattina ci incasinano il traffico della città. Ho detto che è così e quindi questo è. Modena sarà una delle prime, forse la prima città in Italia, ad affrontare il tema della riforma dell'urbanistica e degli obiettivi dell'Unione Europea in merito al contenimento e all'arresto del consumo di suolo. Saremo anche la prima città capoluogo che attuerà la nuova legge urbanistica regionale. È l'unica regione in Italia che ha tradotto in legge i nuovi indirizzi, i nuovi obiettivi di governo delle trasformazioni del territorio per contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia. E questo è l'articolo 1 della legge. Facciamo sul serio, al di là dei predicatori di fake news. Vogliamo conservare le radici profonde della nostra storia e al tempo stesso gettare lo sguardo lontano, cambiando. Con coraggio, gradualità, concretezza, ma con una rivoluzione culturale verso una città davvero compatta, inclusiva e sostenibile, con più lavoro, opportunità e bellezza, quindi una città attrattiva. Le opportunità sono fondamentali. Noi siamo sicuri che nel perimetro attuale della città, quello dentro le tangenziali, è possibile sviluppare la città compatta e verde che abbiamo promesso. È la città attraente per nuovi abitanti e nuove famiglie. La città del lavoro, la città universitaria, la città della cultura. Interrompendo anche l'esito ambientalmente nefasto, come vi ho detto, verso i comuni della cintura, che è stato il primo e vero fattore di congestione del traffico e di difficoltà del servizio pubblico. Il problema è la transizione dal vecchio al nuovo. Non possiamo disegnare la città del XXI secolo su un foglio bianco. Dobbiamo fare i conti con la città costruita e le sue dinamiche e soprattutto non possiamo far finta, come fa qualcuno, di non essere in un'economia di mercato, in uno stato di diritto. E io aggiungo, per fortuna. L'eredità del PRG è l'eredità di una pianificazione che prevedeva ancora espansione in territorio agricolo e che ha assegnato diritti, suscitando attese legittime, impegnato capitali, una situazione che nessuno può cancellare con un tratto di penna, a meno di non distruggere la finanza comunale con risarcimenti plurimilionari. Con l'avviso pubblico di manifestazione di interesse del 28 giugno abbiamo avviato il percorso e fatto una grande operazione di trasparenza e verità. Ora il Consiglio Comunale ha tutte le informazioni necessarie per approvare l'atto di indirizzo previsto dalla legge regionale per governare la fase transitoria verso il PUC, nel segno del contenimento dell'uso del suolo e della rigenerazione urbana. Prima della scadenza del mandato intendiamo adottare anche il PUMS. Anche in questo caso si tratta di introdurre cambiamenti importanti nella vita della città e nelle abitudini dei modenesi, a favore della mobilità elettrica, della mobilità ciclabile, della pedonalizzazione del trasporto pubblico. Lo impongono la qualità dell'aria e l'efficienza del sistema, laddove è evidente che la congestione e l'abuso delle auto comportano spreco di tempo e di energia. Ma anche in questo caso occorre realismo e buonsenso, perché il cambiamento si può realizzare solo con il consenso dei modenesi e non imponendo ai cittadini soluzioni astratte e calate dall'alto. Colleghe e colleghi consiglieri, essendo questa l'ultima relazione di bilancio della consigliatura, è doveroso concluderla con un messaggio e un ringraziamento, e tanti ringraziamenti. Il messaggio è che Modena è più bella, viva, ed è una forza di opportunità, ha un sacco di energie. Stiamo dentro a quelle energie che sono energie vitali. È valore, è passione ed è comunità. E infine i tanti ringraziamenti al Presidente del Consiglio per la competenza, il rigore, la trasparenza e l'imparzialità con cui ha diretto i lavori. Al Consiglio e a tutti i consiglieri e le consigliere un saluto davvero personale e un ringraziamento per il contributo che hanno dato al dibattito e al prestigio di questo consesso della democrazia cittadina, dando corpo e significato alla rappresentanza, mantenendo aperti i canali di dialogo fra cittadini e istituzioni. Il ruolo di consigliere non è semplice, spesso ingrato, ma è insostituibile e meriterebbe ben più alta considerazione da parte dell'opinione pubblica e delle stesse norme, perché la buona politica è valore e credo che sarebbe bene chiedere di dire basta e dire basta a denigrarla, perché la buona politica è fondamentale per la democrazia del nostro Paese e noi siamo un pezzo fondamentale della democrazia del nostro Paese. Grazie alla Giunta, agli assessori che ne hanno fatto parte in questi anni durante tutto il mandato, che hanno lavorato come squadra con lealtà e competenza e merito non da poco e mi hanno supportato e sopportato e seguito con straordinaria disponibilità. La seconda è più importante della prima, mi hanno sopportato molto. Ai prefetti, ai questori, ai carabinieri, al comandante dei carabinieri, alle guardie di finanza, ai vigili del fuoco, che nella loro autonomia hanno collaborato per tutelare la legalità e la sicurezza. Ai tanti, tantissimi volontari che sono il patrimonio più grande di Modena. Al direttore generale, ai dirigenti, alla segretaria comunale, che hanno messo la loro professionalità e le loro capacità manageriali al servizio dell'amministrazione della città, alle posizioni organizzative e a tutti gli altri dipendenti pubblici, che hanno consentito anche quelli delle strutture in appalto, ringrazio davvero tutti, perché hanno consentito all'ente di raggiungere i risultati che abbiamo raccontato e che hanno garantito ai cittadini modenesi risposte e servizi di qualità. Alle associazioni componenti il tavolo per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Modena e del suo territorio, con le quali abbiamo tracciato la rotta dello sviluppo di Modena. Infine, un saluto e un ringraziamento ai cittadini di Modena e ai residenti, senza i quali nessun traguardo sarebbe stato raggiunto e nessun traguardo si potrà immaginare per il futuro. Permettetemi anche un ringraziamento alla mia grande famiglia, perché mi ha anche lì sopportato. Grazie a tutti voi e tutte voi, avanti per il bene di Modena, che è la nostra forza.